Mediterráneo isular na Córsega, Sardenha, Sicília.
Pronto lo spumante, pronto lo champagne, attendiamo solo il conto alla rovescia per salutare il 2019 che se ne va e dare il benvenuto al 2020 che arriva. Ultima puntata dell'anno di Mediterradio, la voce delle isole. Qualcuno, lo sappiamo, vorrà festeggiare anche con i botti e i fuochi d'artificio, se proprio non ne potete fare a meno, almeno siate prudenti. Mediterradio, ogni settimana Sardegna, Sicilia e Corsica assieme sulle frequenze di Radio Rai e di Radio Corse Frequenza Mora con Vito Biolchini da Cagliari, Salvatore Cusimano da Palermo e Petro Luigi Alessandri da Bastia. Saluti amici.
Bintanivau 12 dicembre 1999, un pedrugliero maltese Erika che faceva strada verso Livorno s'affondava vicino alle coste di Bretagna in Francia, trasportava più di 30.000 donne di Viulo Bisente, fu una di catastrofe ambientale maiò. Lo stretto di Bonifacio e il canale di Corsica sono frequentati da migliaia di navi e pedroglieri e il rischio è maggiore e proposte fatte da una buona istituzione non sono pigliate in conto. Femmo un bordo in questo periodo di Natale per favorire la sicurezza di questi luoghi marittimi. Un saluto a tutti i nostri fedeli ascoltatori.
Il mio saluto, quello dei colleghi e gli auguri per questo nuovo anno. A proposito di botti, visto che ho avuto un meraviglioso cane, i cani sono molto sensibili e si spaventano, metteteli al sicuro perché ci sarà sempre qualcuno che sparerà, insomma, in aria oppure butterà quelle bombe che sono così sgradevoli.
Allora, i temi di oggi, fine anno all'insegna dell'impegno a Cagliari, dove il 31 dicembre si terrà la 52esima edizione nazionale della Marcia della Pace organizzata da Pax Christi. Diritti al lavoro sono al centro del dibattito in Sicilia, un tema che affronteremo con una giornalista e un imprenditore, approfondendo la vicenda dei giovani migranti che lavorano nell'agricoltura e sono sfruttati dal caporalato. Tempo di feste, tempo di giochi, allora vi faremo scoprire Sardù, la versione in sardo del celebre gioco tabù. Infine parleremo di sport facendo il punto sui campionati delle squadre di calcio corse impegnate nei loro rispettivi tornei. E allora per l'apertura di oggi andiamo in Corsica e parliamo di giovani da Bastia, Petro Luigi Alessandri.
In sti tempi nadaleschi i giovani sono al centro di preoccupazioni, ma Natale passato la problematica di gioventù non finisce. E così che settimane fa l'Università di Corsica si sono tenute le prime assise di gioventù. Si sa che a Corsica è un'isola che ha una media d'età piuttosto alta, c'è qui assai pensionati e se la popolazione cresce non è mica a causa di una crescita di nascite ma di un soldo migratorio. La gioventù diventa così una priorità per la costruzione di Corsica di domani e i giovani sono dunque i meglio per parlare di soggetti come l'impiego, la cultura, l'alloggio, la salute, l'ambiente e anche il patrimonio e bella sicura o sport. All'Università di Corsica sono giunti assai numerosi i giovani per dibattere, si sono investiti e hanno fatto anche proposte. Tutto questo ha soddisfatto Lauda Giudicelli, giovane consigliera territoriale incaricata di gioventù.
Le prime assise sono per me un scopo maggiore in costruzione di politica di gioventù e oggi possiamo dire che questo scontro è una vittoria per costruire una politica concreta e veramente al proprio di giovani. C'è la realtà di giovani, di i giovani che oggi ha da far sbucare una politica per lui. Oggi a Corsica conosce qualche difficoltà importantissime e noi politici dobbiamo dare speranza ai giovani e dobbiamo dare forza ai giovani di poter fare la sua vita in Corsica.
Quella del 31 dicembre sarà una serata particolare per Cagliari, con i concerti per salutare il 2020, ma anche con un corteo che nel pomeriggio partirà da Piazza Medaglia Miracolosa per raggiungere la Basilica di Bonaria. La città ospiterà infatti la 52esima edizione della Marcia della Pace, una manifestazione organizzata da Pax Christi, dalla CEI, dall'Azione Cattolica, e a cui si unirà anche la tradizionale Marcia della Pace regionale, giunta alla sua 32esima edizione. A Cagliari ci saranno anche due figure emblematiche dell'impegno religioso e civile, come Don Luigi Ciotti e Monsignor Luigi Bettazzi. Ma cosa può fare ognuno di noi per provare a bloccare le guerre in corso? Lo abbiamo chiesto a Don Renato Sacco, coordinatore nazionale di Pax Christi.
Credo che sia prima di tutto importante per ognuno cercare la verità. E la verità è fondamentale perché è la prima vittima di ogni guerra. Quindi documentarsi, informarsi, anche per quanto riguarda la Sardegna, dove ci sono territori militari, poligoni, fabbriche di armi come la RVM. Ognuno di noi prima di tutto deve sapere che queste cose succedono se le vuole cambiare. Se non le conosciamo e non le vogliamo sapere, lasciamo che la guerra scriva una storia brutta che abbiamo già visto negli anni passati.
Nelle guerre di una volta morivano soprattutto i militari, oggi invece il prezzo che pagano i civili è altissimo.
Esatto, questa è la tragica realtà. Oggi, grazie al tipo di armamento, ma anche alla mentalità che c'è dietro, con le armi nucleari, con le bombe al fosforo, all'uranio impoverito, la stragrande, quasi totalità delle vittime sono civili, e questo rende ancora di più la guerra immorale, come la definì Benedetto XV, il Papa della Prima Guerra Mondiale, che nel 1917 definì un'inutile strage.
Don Sacco, la Marcia Nazionale della Pace arriva in Sardegna, terra di poligoni, di fabbriche di bombe, un significato ulteriore a questa iniziativa giunta alla sua 52esima edizione.
Sì, la Marcia della Pace, siamo contenti di venire in Sardegna per accendere ancora di più i riflettori su una terra bellissima, su delle persone bellissime, però segnate da questa occupazione militare, potremmo dire. Fare una marcia la notte di Capodanno vuol dire che il problema non è solo della regione Sardegna, ma è di tutti gli italiani, è di tutta l'Europa e di tutta la comunità. È un problema vostro? No, è un problema nostro.
Le fabbriche di armi, anche le più avanzate come i droni, non accusano crisi. Le somme spese per queste guerre potrebbero garantire lo sviluppo di milioni di persone. Non lo dico io, umile cronista di questa terra di Sicilia, ma studi profondissimi fatti da economisti di tutto il mondo.
Un ceguare morale che li morgano militare o civile. Plus jamais la guerra, mai più la guerra. Aveva dichiarato Papa Paolo VI all'ONU, omu si è scordato di sta chiama, mi pare.
Mai più la guerra, però molte economie vivono sulla guerra, magari in maniera simulata, mascherata, occultata, e forse veramente l'invito che dobbiamo raccogliere è quello, un invito di verità che abbiamo il dovere di raccontare laddove riusciamo chiaramente a raggiungerla.
Di sempre di circostanza, Uabu Nadale continua a zodurnata, e Angela Bodentini in cua sorella oggi ha scritto a Uabu Nadale a sua lettera. Avemmo aspettato tutti, grandi e chiughi, un qualcosa di Nadale, e si può dire che in tutti i casi ben meno siamo mica stati delusi.
Senti Uabu Nadale, io di un'erebe fa una domanda speciale che tu un po' irrigusa. Tu mi facci su piacere, starà giù sempre assente a te. Povra mezza li più bravi diventerà giù un re. Senti, Uabu Nadale, posso anche aiutare. Cula fino a San Pedrone per porgli un cordone che lo si possa zingare.
Soumaila Sakho era un migrante del Mali di 29 anni, sposato e padre di una bambina. Era arrivato in Italia nel 2014 in fuga dalla carestia e dalla guerra civile, soccorso in mare insieme ad altre migliaia di profughi. Muore in Calabria, ucciso da una fucilata. Bianca Stancanelli, giornalista e scrittrice di grande impegno civile, ricostruisce la storia di Soumaila, ma scava in profondità nel mondo del lavoro nero, nel caporalato che infesta tutto il sud, Sicilia compresa, mettendo a fuoco il ruolo che questo esercito di nuovi schiavi svolge per mantenere in piedi l'economia agricola di un terzo del paese.
Soumaila è un giovane uomo del Mali che vive in un villaggio con le strade di terra battuta, Sambacanù, e che ha una famiglia da mantenere, la sua famiglia, sua moglie, una bambina e la famiglia paterna, e che a un certo punto, trovandosi ad essere un contadino di terre aride, decide di partire per l'Europa per trovare una vita migliore. Viene in Italia, riesce a vivere in Italia 4 anni, ha un regolare permesso di soggiorno. Alla fine, in un giorno, mentre sta raccogliendo la miele in una fornace abbandonata nella provincia di Vibo Valentia, un colpo di fucile a pallettoni lo colpisce alla testa e lo uccide.
Il libro racconta la storia di Soumaila, ma racconta anche la condizione in cui vivono migliaia e migliaia di nuovi schiavi.
Il libro racconta appunto la pacchia. Perché? Perché Soumaila viene ucciso il 2 giugno del 2018, festa della Repubblica, la Repubblica fondata sul lavoro. E in quel giorno succedono due cose. Nella fornace abbandonata di San Calogero, provincia di Vibo Valentia, un uomo seduto su una sedia, un bianco seduto su una sedia bianca, spara alla testa di Soumaila. E nelle stesse ore in cui questo giovane di 29 anni agonizza, a Vicenza, Matteo Salvini, che è ministro degli interni da 24 ore, tiene un comizio elettorale, perché in Veneto si vota, e lì dice agli immigrati: la pacchia è finita. Quindi il libro vuole raccontare le numerose pacchie che in Italia ci sono, molteplici, nessuna delle quali ha però per protagonista i migranti. Di queste pacchie i migranti finiscono per essere molto spesso le vittime. Migliaia di braccianti immigrati, soprattutto dall'Africa, nell'area di San Ferdinando e quindi nella piana di Gioia Tauro, diciamo più, in maniera più generale, concorrono a tenere in piedi un'agricoltura che è, diciamo, uno dei pilastri della stentata economia calabrese, perché l'agricoltura rappresenta circa un quarto del fatturato di questa regione, che è la più povera d'Italia. Senza gli immigrati africani questa agricoltura crollerebbe, perché è stretta nella doppia tenaglia tra la 'ndrangheta da una parte e la grande distribuzione organizzata dall'altra, che vuole prezzi bassissimi a qualunque costo. Tuttavia vengono fatti vivere in condizioni drammatiche, vengono sfruttati in una sorta di condizione servile paraschiavistica.
La storia di Sakho è raccontata da Bianca Stancanelli nel libro La Pacchia, edizione Zolfo. Il Ragusano è la capitale dell'ortofrutta del Mezzogiorno d'Italia, a cui è concentrata una ricchezza straordinaria, ma in questa provincia, come in quella della vicina Siracusa, dove si coltivano i pomodorini che hanno conquistato l'Italia e non solo, si annida il caporalato. Lavoratori in nero, pagati 2,50 euro all'ora, al lordo di quanto devono pagare a chi li sfrutta per raggiungere il posto di lavoro e procurarsi il cibo. Il caporale, spesso niente dallo stesso paese dei nuovi schiavi, lucra anche sull'affitto di una casupola o di una baracca. Secondo un dossier della CISL e dati dell'INPS, il 50% dei braccianti agricoli lavora in nero, come confermano del resto anche le inchieste e gli arresti a decine anche nelle ultime settimane da Ragusa a Trapani ad Agrigento. Eppure c'è tra gli imprenditori chi non accetta questa situazione ed è nato un movimento No Cap per iniziativa di varie associazioni e dello scrittore e attivista camerunense Ivan Sagné. I loro prodotti, frutto di una filiera etica, sono arrivati negli scaffali di alcune reti di distribuzione nazionali. Tra questi imprenditori Nicola Arena, che ha un'azienda agricola a Chiaramonte Gulfi.
C'è il nostro, diciamo, la moralità, perché comunque anche noi imprenditori siamo soggetti al caporalato, come si suol dire. Una catena perché noi siamo costretti a vendere a certi prezzi, quindi dobbiamo sottostare a certi prezzi per cercare di lavorare, di fare qualcosa in più. Il progetto che mi è stato presentato da Ivan, da Gianni, dai ragazzi, l'abbiamo sposato subito in pieno perché cerca di muovere un sistema che è condizionato.
Quindi voi garantite contratti secondo i salari previsti dalla legge a chi lavora nei vostri territori?
Sì, ma non è solamente il contratto, il caporalato, cioè non è solamente una questione di contratto, la busta paga di 20 euro anziché 60, cioè poi sono anche le condizioni igienico-sanitarie, il trasporto, cioè. Però le condizioni igienico-sanitarie dove lavorano, un bagno, comunque devono avere dispositivi di sicurezza adeguati per poter lavorare, quello è il minimo.
Da quali paesi provengono i lavoratori della sua azienda?
Parte gli italiani, ci sono alcuni che sono tunisini, alcuni albanesi, Senegal, la maggior parte sono africani.
Cosa producete voi?
Noi abbiamo un'azienda che quella del fresco, noi produciamo diversi tipi di ortaggi che sono il pomodoro, la melanzana, la zucchina, il peperone. E poi abbiamo anche un'azienda di trasformazione dove il prodotto, diciamo, che è in esubero dai magazzini o dalle produzioni, poi lo andiamo a destinare in questa azienda che abbiamo di trasformazione.
Dare un contratto e condizioni di vita e di lavoro decenti migliora anche la produzione?
Secondo me sì, il lavoratore ha tutti i suoi diritti, logicamente deve adempiere a tutti i suoi doveri. Lavora più motivato, i risultati noi li abbiamo avuti.
A povertà di immigrati di ricchezza per certi imprenditori che mettono in opera un principio antichissimo di sfruttamento dell'uomo da quelli che possiedono. Per fortuna c'è rede come no cap.
Ma io mi chiedo se esista oggi un ambito lavorativo in Italia dove queste logiche non vengano applicate. Penso solamente al mondo del giornalismo e dell'editoria, dove da decenni ormai tanti giovani scrivono articoli per giornali importanti, pagati pochi euro, sfruttati in una condizione di precarietà assoluta. Quindi dalle campagne alle redazioni, agli uffici, veramente la logica è sempre la stessa. Oh. La musica dalla Sardegna, le corde vocali e della chitarra di Beppe Dettori si intrecciano alle corde dell'arpa elettrica di Raul Moretti per proporre una serie di rivisitazioni in cui il repertorio tradizionale sardo confluisce in quello celtico, quello mediterraneo e in quello sudamericano. Sono tante le suggestioni del progetto Sin Cantu Esas Cordas e oggi vi facciamo ascoltare il brano Sin Cantu 2.
Inshallah. alikidi kidi kidi alikidi la monegado inshallah.
State ascoltando Mediterradio sulle frequenze di Radio Rai in Sicilia e in Sardegna e di RCFM in Corsica.
A tregua di eveste per il football favorisce un primo bilancio di squadre di Corsica. Si sa che a parte l'Atletico Club d'Ajaccio, che è in Lega Professionale, l'altra sono tutte in Nazionale, e il Sporting di Bastia, che ha conosciuto tante glorie, scombatte in dei fondi. Ho chiesto a Giovanni Brunetta, capo di sport a nostra radio, di facci un bilancio di situazione di sta mesa stagione.
Di maniera generale si può dire che Wallo in Corsica ha avuto anni appena più famosi che ciò che lo si passava. Sporting ha avuto i suoi problemi finanziari ed è ridiventato un club amatore, che aveva in cinquesima divisione nazionale.
Sporting di Bastia.
Sporting di Bastia, perché era il club numero uno in Corsica. Combatte per Igulà, ma è assai difficile. In Ajaccio c'è stato Gaserec d'Ajaccio, che l'anno passato era in seconda divisione, in Serie B, che gli è falato in O, in terza divisione, e che ha difficoltà per mantenersi, gli è in dell'ultimi.
Ferma la CA.
La CA, l'Atletic Club d'Ajaccio, e ferma là perché gli è in seconda divisione e gli è al terzo posto. Vale a dire che a fine di prima parte del campionato scombatte il Lupe Culla, forse l'anno che bene in prima divisione. Lo Sporting gli è il primo club a mettersi in condizione di avere un statuto di società cooperativa. Gli è la prima volta che la si faccia in Francia per un club di Wallo.
È un paradosso, anche se Bastia ha perso di uso valore antico, c'è sempre un pubblico.
La CA che gli è il più alto in seconda divisione, che gioca i primi posti, può essere primo e quella in prima divisione, per disgrazia gioca davanti a una media di 2.000 spettatori. Lo Sporting ha 4.000 abbonati e gioca davanti a questa media di 4.000 persone, essendo in quattriesima divisione nazionale.
Allora la seconda parte di stagione si può sperare?
Si può sperare per la CA, Ajaccio, per quella in prima divisione, in Serie A. Si può sperare per lo Sporting di Bassa Primo e di Gullà a terza divisione francese, e si può sperare un mantenimento degli altri club, Gaserec d'Ajaccio e Bastia Orgu, che sono quelli in questa terza divisione, però si mantengono, già sarebbe un bel affare.
Un modo originale per imparare la lingua sarda, divertendosi, si chiama Sardù ed è la versione in sardo del famosissimo gioco Tabù, quello in cui bisogna indovinare una parola senza però pronunciare una delle cinque parole correlate a quella appunto da indovinare. Sardù si può scaricare gratuitamente dalle piattaforme App Store e Google Play ed è nato grazie al lavoro di cinque giovani, Giuseppe Broccia, Matteo Porceddu, Francesco Cuccu, Alessandro Cucca e Marco Piras. E proprio quest'ultimo, ideatore del progetto, ci spiega quanto il gioco possa essere importante nell'apprendimento delle lingue e quindi anche della lingua sarda.
Sono un insegnante di lingua, ho insegnato per vari anni italiano a studenti stranieri, tanto in Italia quanto all'estero. Quindi ho sempre avuto una passione per l'insegnamento, per le lingue, ho studiato le lingue. In passato io non parlavo il sardo. E da quando ho iniziato a studiare le lingue, a capire l'importanza di una lingua, mi sono appassionato sempre di più alla lingua sarda. Insieme ad alcuni amici ci siamo imposti, diciamo, di parlare sempre in sardo tra di noi, in modo da imparare quello che purtroppo non avevamo imparato da piccoli. Nell'insegnamento delle lingue poi ho iniziato ad utilizzare sempre più spesso il gioco, nell'ottica di quella che viene definita didattica ludica. Quindi un giorno ho pensato a provare a fare un gioco che potesse stimolare le persone, soprattutto i giovani, ad utilizzarla, ma allo stesso tempo non solo per divertirsi, ma anche per impararla di più.
Ecco, molti si chiederanno, ma quale lingua sarda può essere utilizzata per giocare a Sardù?
In realtà esistono sicuramente delle differenze, ma se uno c'è una buona padronanza della lingua non ha problemi a parlare con chi ha una parlata, un accento, una pronuncia diversa dalla sua. Quindi il gioco praticamente è scritto conseguendo le regole, con qualche piccola modifica della LSC, che è la lingua sarda comune. Nei casi in cui ci siano delle parole molto diverse da una zona all'altra della Sardegna, facendo un esempio semplicissimo, semplicissimo Pipiu al sud e Pizzinu o Pizzinno al nord, le abbiamo inserite entrambe. Quindi diciamo possono giocare insieme persone che provengono da qualsiasi angolo della Sardegna.
Il calcio fa soffrire le isole, un po' meno in Sardegna, dove il Cagliari quest'anno, con qualche battuta d'arresto, insomma sfortunata, devo dire che sta dando prove magnifiche.
Io direi che soltanto specialista di football, ma mi associo a cosa ha detto il nostro confraterno Giovanni Bruneda, perché so quantunque un affissionato di Bastia.
Certo, i gloriosi colori del Bastia, che dire, il Cagliari quest'anno sembra essere in missione, insomma, per quello che sta facendo. Ci godiamo questo campionato, ma anche altre squadre in altri sport stanno andando bene, la Dinamo Sassari, ma anche nelle serie minori, altre squadre di calcio, insomma, ci godiamo questo momento sperando che duri.
Oh. Abbiamo parlato di migranti sfruttati in fuga senza identità. Gli artisti hanno raccontato spesso le loro storie e la loro condizione. Ci va di ricordare Davide Nia con il suo Abisso, dedicato a un naufragio avvenuto nelle acque di Lampedusa. Proprio in queste ore Nia ha vinto insieme a Mimmo Cuticchio il premio UBU. Ma anche i musicisti hanno tenuto alta la denuncia, come Di Martino. Originariamente dietro questo nome tutto unito c'era un gruppo, il cantante, compositore e chitarrista Antonio Di Martino e la formazione Famelica. Dal 2010 Antonio ha scelto di seguire da solo con tanti progetti, in uno di questi ha incrociato la vita di chi fugge dal proprio paese e ha scritto il brano che vi facciamo ascoltare, Niente da dichiarare.
Le frasi da usare prima di partire sono addio o forse arrivederci in un giorno migliore. Parla con gli estranei, non tirarti indietro, fatti raccontare, lasciati tentare sempre dal rischio di un errore. Sotto il cielo non ti può far male, evita di preoccuparti della polizia o dei passaporti. Le marche da bollo, i contanti sono solo documenti, solo pezzi di carta e niente più. La distanza tra due punti è un insieme di passaggi, di miracoli, di testimoni, resti di animali, vite, minerali. Lascia stare il tempo, tanto dopo il giorno è quasi sicuro che arriva la notte. Non pensare a quello che hai lasciato a casa, sono solo cose e le cose prima o poi diventano rovine. E a te cosa importa di tutto se hai visto il mondo, l'hai stretto bene.
È il momento dell'agenda di Mediterradio.
Chi non ne avesse ancora abbastanza delle libagioni natalizie e volesse riscoprire l'origine di molti cibi siciliani ha un'occasione d'oro. Nell'ultimo fine settimana di dicembre è possibile scoprire la cucina dei Monsù, i cuochi professionisti che cucinavano per i nobili siciliani. Si tratta di un viaggio fra il 700 e l'800 che consentirà fra l'altro di scoprire la Piana dei Colli, dove sorgevano alcune delle più belle ville aristocratiche della città, luogo di residenza estiva e di relax per le classi agiate. L'iniziativa Chef per un giorno e dell'impresa culturale Corai Monsù, o in napoletano Monsù, viene dal francese Monsieur. Tra i più noti e apprezzati erano appunto i napoletani e i siciliani, ma anche gli abruzzesi.
Prima di i genoni di 31, un po' di spiritualità, dunque stu 31 dicembre in de barocche di Corsica ci sarà la tradizionale cerimonia di un ringraziamento, un'occasione per la chiesa di va uso il lancio di l'annata.
31 dicembre all'insegna della grande musica italiana nelle maggiori città della Sardegna. A Cagliari, in Piazza Jeni, ci sarà Vinicio Capossela, mentre ad Olbia il Capodanno vedrà protagonista al Molo Brin Elisa. Ad Alghero, appuntamento con Emi Schilla e Roy Paci. A Castelsardo suonerà Bundabash, mentre Marrakech sarà di scena ad Arzachena e Marco Carta a Dolianova. E alla fine, dappertutto, fuochi d'artificio per dare il benvenuto al 2020. E allora eccoli i nostri fuochi d'artificio per questa ultima puntata dell'anno di Mediterradio. Ringraziamo alla parte tecnica a Cagliari Salvatore Vargiu e in regia Serena Schiffini.
A Bastia c'era tecnica Teo Lacombrad. Pace e salute a tutti i nostri ascoltatori.
È stato un anno molto interessante, almeno sotto il profilo di Mediterradio. Qui con me c'è Michele Pernaci, il nostro tecnico, la nostra assistente al programma Alessandra Ribolini, la nostra regista Eliana Escheri, e non vi farò mancare il podcast.
Abideci a tutti alla Nunu! Nous retrouverons nos amis Salvatore Cusimano et Vito Biolchini la semaine prochaine pour une nouvelle année 2020 de Mediterradio Isole. Mediterradio continue. Pierre-Louis Alessandri, votre serviteur, reste en votre compagnie. Dans cette deuxième partie, nous allons découvrir ou redécouvrir une grande figure du catholicisme, Saint Augustin, raconté par Mayada Sili de la radio tunisienne. Et la fin de l'année étant l'heure des bilans, nous allons revenir sur celui touristique de la saison en Corse avec Stéphane Luquet de l'INSEE. Notre partie musicale sera illustrée par la célèbre chanson Uliveciu, composée par Vincent Orsini sur des paroles de Rocco Multedu et interprétée par le groupe Bastier Cantu di Girno, le Uliveciu qui a soufflé ces derniers jours avec violence, occasionnant de nombreux dégâts. Et puis nous écouterons les belles mandolines napolitaines de Miguel Dori, histoire de nous mettre en joie pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. Mais avant, un rapide regard sur la presse méditerranéenne avec l'Algérie, l'Espagne et le Vatican.
Méditerranée, la revue de presse.
Le chef d'état-major de l'armée algérienne et vice-ministre de la Défense, le général Gaïd Salah, disparu subitement, a eu droit à des obsèques de chef d'État. Sa dépouille a été suivie par des milliers de personnes avant d'être inhumée au carré des martyrs du cimetière d'El Alia, relate le journal El Watan. Le général Salah avait assuré l'intérim du pouvoir après le départ du président Bouteflika, mais il était conspué par la rue qui demandait son départ après sa décision d'organiser les dernières élections présidentielles. Le nouveau président, dont il était un affidé, se retrouve sans son mentor et la presse internationale se demande s'il en profitera pour mettre en œuvre des revendications réclamées depuis des mois par les milliers de manifestants algériens. En Espagne, ça a été un véritable cadeau de Noël pour les 200 migrants qui ont été sauvés par les gardes-côtes espagnols. Ces migrants, hommes, femmes et enfants, avaient pris la mer depuis l'Afrique à bord d'embarcations de fortune. La presse espagnole montre les photos de ces migrants secourus par les gardes-côtes. En 2019, ces 1246 migrants qui ont péri en Méditerranée, chiffre donné par l'Organisation internationale pour les migrations. La presse internationale, et en particulier celle italienne, reprend les principaux passages du message de Noël du pape François, un message pour un monde blessé. Le pape, une fois de plus, met l'accent sur l'aide aux migrants. Les migrants subissent des injustices, dit le pape. La logique du monde, c'est donner pour avoir. Dieu arrive gratuitement, déclare le pape. À Palerme, lors de la messe de Noël, l'enfant Jésus déposé dans la crèche était noir. Un beau geste symbolique. En cette période de Noël, évoquer la grande figure de Saint Augustin est de circonstance. D'origine berbère, Augustin naît en 354 à Tagaste, aujourd'hui Soukaras en Algérie, et devient ensuite évêque d'Hippone, aujourd'hui Annaba, toujours en Algérie. Il fait ses études en Tunisie, à Carthage. Il est considéré comme un des plus grands théologiens et philosophes de la catholicité. Il meurt en 430 à Hippone. Un colloque international sur Saint Augustin a été organisé il y a quelques jours à Carthage, en Tunisie. Mayada Sili de la radio tunisienne nous raconte Saint Augustin.
Méditerranée, le reportage.
Il était une fois en Afrique un jeune homme né le 13 novembre en 354 à Tagaste, aujourd'hui Soukaras en Algérie, d'un couple mixte, un père païen et une mère chrétienne, Monique. Il s'appelait Augustin. 17 siècles après sa mort, on continue encore de traquer ses mouvements, suivre ses traces et essayer de savoir un peu plus sur sa vie, de sa jeunesse studieuse en passant par sa vie de professeur inquiet, sa conversion à Milan et sa mission d'évêque d'Hippone. Illustre docteur de l'Église, saint Augustin est l'un des quatre pères de l'Église latine. Après saint Paul, il est considéré comme le personnage le plus important dans l'établissement et le développement du christianisme. Pourtant, il ne jouit pas de la même reconnaissance en Afrique du Nord, sa terre natale. Professeur Salah Haneshi est le président de l'association Atlas.
Nous considérons que saint Augustin est très connu à l'étranger, mais pas suffisamment connu en Tunisie. C'est incroyable. Saint Augustin est l'un des auteurs les plus lus après la Bible.
Donc, comment vous expliquez justement ceci? Pourquoi est-ce qu'il est beaucoup plus connu à l'étranger?
Il faut appeler les choses par leur nom. On considère que c'est pas notre patrimoine. Il est chrétien, donc ce qui est faux. Parce que saint Augustin n'est pas un Italien en Tunisie ou un Français en Tunisie. C'est un indigène. C'est un berbère, de mère berbère, de père berbère. Et il a joué un rôle très important dans le christianisme en Tunisie. Du temps de saint Augustin, il y avait plus de cathédrales et d'églises en Afrique du Nord qu'il y en avait en France, en Italie et en Allemagne réunies.
Les catholiques célèbrent la fête de saint Augustin le 28 août, anniversaire de sa mort. En Tunisie, c'est l'anniversaire de sa naissance qui a été célébré. Un colloque international a été organisé par l'association Atlas et l'association Via Augustina en collaboration avec le ministère de la Culture et Beit el-Hikma. Salah Haneshi est le président de l'association Atlas.
Ce que nous recherchons, c'est le tourisme scientifique, le tourisme savant. Nous avons des chercheurs, des étudiants, et sur des thèmes très profonds et très importants. Mais aussi la reconnaissance de la Tunisie par leur patrimoine. Nous sommes appropriés El Jem, Dogga, Bellarige, mais nous ne nous sommes pas appropriés le patrimoine immatériel qui est le plus important. Troisièmement, trouver entre les deux bords de la Méditerranée un patrimoine partagé. Saint Augustin est quelqu'un qui est respecté par les Européens, respecté par les Tunisiens, les Nord-Africains, les Méditerranéens, des deux bords de la Méditerranée, respecté par l'Afrique et par l'Europe, respecté par le Nord très développé et par le Sud en développement et d'origine en fait. Ça permet le dialogue.
La première édition des journées augustiniennes de Carthage a eu lieu du 12 au 14 novembre. Ces journées ont discuté la pertinence de la pensée de Saint Augustin au défi du 21e siècle à travers un programme culturel et académique animé par des partenaires de plusieurs nationalités. Entre autres sujets évoqués, le concept de la nature. Tracer des itinéraires dans les pays où l'évêque d'Hippone a vécu ou voyagé, c'est le projet de l'association Via Augustina. Son président fondateur, Dominique Martinet, a mis ses pas dans ceux de saint Augustin qui relia plusieurs fois Hippone, dont il était évêque au début du 5e siècle, à Carthage où se tenaient les conciles.
Cette association a été créée en 2012 et elle est sur le modèle des chemins de Saint-Jacques ou des chemins de la Via Francigena en Italie. Elle a pour but d'associer la pratique physique à la pratique intellectuelle, c'est-à-dire en redécouvrant les chemins que saint Augustin a parcourus au Maghreb et aussi en Italie. Donc elle a pour but de relier la ville de Annaba, qui s'appelait Hippone à l'époque, à Carthage où il a étudié, jusqu'à Pavie où il est actuellement enterré. Nous avons créé ce chemin, nous sommes en train de terminer, un chemin qui sera balisé, qui est déjà en partie balisé en Tunisie, à l'usage des gens qui veulent venir marcher pour un tourisme moderne et écologique.
Il y a des adhérents à ces itinéraires, il y a des personnes qui sont passionnées, qui sont curieux de connaître...
heureusement de plus en plus, nous sommes très contents, parce qu'au départ on a commencé avec des Européens, et aujourd'hui l'association est majoritairement composée de membres tunisiens. Donc ça prouve l'intérêt des Tunisiens pour la nature, le tourisme naturel. Nous essayons en fait d'aller dans les villes, si vous voulez, où Saint-Augustin a prêché. Puisqu'à l'époque, il allait très souvent de Annaba jusqu'à Carthage pour prêcher dans différentes villes tunisiennes. Donc il a prêché au Kef, il a prêché à Bula Regia, il a prêché aussi à Imtunga.
Quand vous accompagnez les randonneurs sur ces chemins, vous leur citez souvent des passages de Saint-Augustin.
L'association que nous avons en exergue de notre association, c'est « Le monde est comme un livre, celui qui ne le parcourt pas n'en lit que la première page ». Donc c'est ce qui fait le lien entre la pensée de Saint-Augustin et notre démarche d'itinéraire culturel, si vous voulez. Parce que là, Saint-Augustin s'intéresse aussi au voyage. Saint-Augustin est né à Soukaras, qui s'appelait Tagaste à l'époque. Il a ensuite étudié à Carthage pendant de longues années. Il a ensuite enseigné à Carthage. Et puis après, il est parti en Italie. Et c'est là qu'il s'est converti au catholicisme, sous la férule de Saint-Ambroise, son maître, avant de revenir à Hippone, c'est-à-dire Annaba aujourd'hui, où il est devenu évêque pendant pratiquement 30 ans. Voilà, donc une importance, une très très longue vie, tout en écrivant énormément de textes, de sermons et de livres dont les plus célèbres sont évidemment les confessions.
Ce qui fait de lui donc un personnage africain, mais pas que, méditerranéen.
Il est avant tout africain, puisqu'il a quand même fait toute sa carrière en Afrique, il a contribué à régler les querelles qui pouvaient se produire en Afrique entre les donatistes et les catholiques romains. Bon, c'est une longue histoire, mais enfin il a surtout agi dans le territoire de l'Afrique du Nord, qui était à l'époque la province romaine, donc qui comprenait la Tunisie et une grande partie de l'Algérie.
« Je suis africain », affirme Saint-Augustin dans son œuvre « Contre les lettres de Pétilien ». Car Saint-Augustin, on l'oublie parfois, a vécu la plus grande partie de sa vie dans la Tunisie et l'Algérie actuelle. Salah Haneshi.
Saint-Augustin s'est converti au christianisme, ou a été baptisé à l'âge de 32 ans. Et il est allé en Italie, pas en tant que prêtre ou en tant que chrétien, il est allé pour enseigner la rhétorique. Il est allé à Rome et ensuite il a été nommé rhétoricien de l'Empire. Et il a toujours revendiqué et proclamé son identité africaine. Et africaine à ce moment-là, ça veut dire essentiellement la Tunisie du nord jusqu'à du centre, jusqu'à peut-être Annab, un peu plus jusqu'à Skigda. Mmh. Donc la Numidie essentiellement, l'Afrique proconsulaire.
Saint-Augustin est un philosophe chrétien de l'Antiquité tardive, né en Afrique. Il est l'un des quatre pères de l'Église d'Occident. Après une jeunesse dissipée qu'il raconte dans les Confessions, il s'intéresse au problème du mal, d'abord séduit par le manichéisme. Il se convertit au christianisme et devient évêque d'Hippone. Il rédige « La cité de Dieu », l'ouvrage le plus reproduit par les copistes du Moyen-Âge. Il est canonisé en 1298 par le pape Boniface VIII. Salah Haneshi.
La cité de Dieu a été écrite par saint Augustin en réponse à une question très majeure. La cité de Dieu a été écrite après le sac de Rome, la chute de l'Empire romain. Alaric, en 4008, a attaqué la ville de Rome. Et donc, parce qu'en ce moment-là, il y avait encore des païens et des chrétiens à Carthage et dans l'Empire romain. Et donc les païens ont dit, dès que Rome a abandonné ses dieux païens, elle est punie, donc voilà pourquoi elle a chuté. Et donc beaucoup de chrétiens sont allés voir Saint-Augustin et dit, mais quelle est votre réponse? Est-ce que c'est vrai que le christianisme est la cause de la chute de Dieu? Et donc il a écrit ce livre pour donner une réponse. La réponse très très simple, ou en très résumé de ce livre, il dit d'abord, l'Empire romain aurait chuté beaucoup plus rapidement s'il n'y avait pas le christianisme. Deuxièmement, les églises chrétiennes et les chrétiens dans l'Empire, que ce soit à Rome ou à Carthage, ont été épargnés par Alaric et ceux qui ont attaqué. Troisièmement, la cause fondamentale de la chute de l'Empire romain, c'est l'injustice. L'injustice est le fondement de la gouvernance et des empires.
fin de l'année constitue aussi l'heure des bilans. Si en France, le bilan social peut être considéré pour beaucoup comme négatif, avec notamment des mesures régressives pour les plus précaires et le projet de retraite dénoncé par une majorité de syndicats. Le tourisme en Corse, par contre, a subi une certaine baisse. Un bilan que dresse Stéphane Luquet de la division enquête de l'INSEE en Corse au micro de Lauriane Avare.
Méditerranée, l'interview.
On a enregistré en 2019 un petit peu plus de 10 millions de nuitées, donc dans les hôtels, les campings et les autres hébergements collectifs de tourisme, les villages de vacances et les résidences hôtelières. C'est une baisse de 7% de la fréquentation par rapport à l'année 2018, du mois d'avril au mois de septembre.
Est-ce qu'on peut dire que c'est une année vraiment catastrophique ou c'est pas si catastrophique que ça finalement ?
C'est une baisse de fréquentation qui est importante, mais qui fait suite à des années de constante augmentation de la fréquentation. On revient à peu près à des niveaux de fréquentation qu'on avait enregistrés en 2016. C'est pas non plus un cataclysme.
Quelles sont les causes alors finalement de cette baisse-là, de 7%?
En fait, il y a plusieurs phénomènes qui peuvent expliquer cette baisse. La première, c'est les conditions météorologiques. Les conditions météo ont été très favorables sur le continent, principalement en avant-saison. Et on remarque au niveau France entière que la Normandie ou la côte atlantique a énormément bénéficié de ces conditions météo favorables. On peut dire que les gens sont venus un petit peu moins loin pour aller chercher le soleil. La durée de séjour des touristes, les touristes sont certes venus un petit peu moins nombreux que les années précédentes, mais surtout ils ont raccourci leur durée de séjour et ils restent un petit peu moins longtemps dans les établissements qu'ils fréquentent. La baisse de la fréquentation des non-résidents, des étrangers, qui sont venus moins nombreux qu'à l'accoutumée en Corse cette année.
Et comment on peut expliquer ça, qu'il y ait moins d'étrangers qui soient venus sur notre île ? Est-ce que c'est les prix, les transports, justement, ou de l'hébergement ?
L'enquête de fréquentation dont on parle aujourd'hui, elle mesure l'offre, donc la capacité des établissements, elle mesure la fréquentation, mais on ne va pas si bas dans les phénomènes explicatifs.
En tout cas, ce chiffre, c'est presque 9% de baisse de fréquentation de la part des touristes étrangers. Là, pour le coup, c'est quand même assez énorme.
Oui, c'est une baisse importante qu'il faut toujours relativiser. La population donc résidente en France qui vient passer ses vacances représente toujours 2/3 des nuitées pendant la saison. Donc oui, les touristes étrangers sont venus de manière moins nombreuse et dans des proportions importantes, mais ils ne représentent qu'un tiers de la fréquentation.
Est-ce qu'il y a des régions, que ce soit au sud ou plutôt au nord, qui ont été plus touchées que d'autres ?
Alors oui, c'est en Balagne qu'on a retrouvé donc le recul de la fréquentation le plus élevé. Ensuite vient l'extrême sud. Ajaccio et la région bastiaise ont mieux résisté. Alors pour des raisons un petit peu différentes. Ajaccio parce que l'offre est faite beaucoup plus d'hôtels et les hôtels ont été moins touchés que les autres types d'hébergement par la baisse de fréquentation. Et Bastia par contre a vraiment la zone, donc c'est le bassin touristique de Bastia, hein, donc ça comprend le Cap Corse, a été moins touché que les autres bassin touristique et avec une baisse moins importante, mais une baisse tout de même.
Et cette baisse-là de fréquentation, est-ce qu'elle s'est accentuée pendant une période donnée, par exemple juillet-août, ou en fait ça s'est vraiment étalé entre le mois d'avril et le mois d'octobre ?
L'avant-saison, le cœur de saison et ce qu'on appelle l'arrière-saison ont tous été impactés par une baisse de la fréquentation. Elle est plus importante en avant-saison, mais le cœur de saison, qui était vraiment auparavant le temps fort de la saison estivale, a vraiment eu des difficultés. On enregistre 460 000 nuitées de moins sur juillet et août.
Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça finalement ? Est-ce qu'il faut s'inquiéter ou est-ce qu'il faut se dire il y a eu les conditions météo qui ont fait que l'année prochaine ça peut peut-être repartir ?
Bien sûr, ça peut repartir l'année prochaine. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est trop court une année de baisse pour vraiment tirer des constats alarmants. On a besoin, en tout cas nous les statisticiens, de séries plus longues pour faire ce genre de constat. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que bien sûr c'est une année de baisse importante, mais qui fait suite à des évolutions constantes, à des progressions constantes, à une année 2018 qui vraiment était l'année avec le plus de fréquentation jamais mesurée en Corse. Donc tout est évidemment relativisé.
Nous silenzio di la notte spande bordellini e porte serra d'arroga trimano a luna casternudato uliveto scaminato con le sovuri e scalato e la soga rava stia Da Marsella o di ritu dan inferno stuentaccio di ci sveglia desta de gumme di parto univeggio scalinato con le sovurie scalato vedi rosse che te busse vienta tenta le vostre osse culture di accidenti punge che danni e spavanti smarisce tutto alla lista panni puri di rubaccia i spazzini fanno festa quando lui si mette in caccia univeggio scalinato con le sopurie scalato gli è pagato di ammeria per bene a spazza bastia corte che ugi o strette in don soffio e rendere una stettina ciora magagna coppia onde piglia luna a chi muglia a chi si lagna univeggio scalinato parchi volte schienzato polidezza non ne face se infrognato dove li piace costure di accidenti bisogna essere prudenti piagne si lagna e poi frischia muglia via a cui li piace un cistia di passia.
Méditerranée se termine, on espère que l'année qui s'ouvre sera moins ventée que celle qui s'achève. En tout cas, le poète et écrivain Rocco Multedo a su bien traduire la nature du Libeccio que le regretté Ignace Aguzzi, avec Canto di Girno, interprète avec beaucoup de réalisme. Sur ces notes, je vous donne rendez-vous pour le premier Méditerranée 2020, samedi prochain. D'ici là, passez un bon réveillon et en tous les cas, une bonne fin d'année. Page saluda tutti e si pide vedeli a RCFM e a Méditerranée.